Ovviamente coi tempi stiamo andando un po' oltre, però ovviamente i temi sono pregnanti, poi apriremo la conversazione appena finito questo giro. Chiaramente le questioni che sono state poste adesso portano, come dire, a ragionare su moltissime cose che sono avvenute negli ultimi decenni, appunto è stato ricordato il crollo del muro, quello che è accaduto successivamente anche in Europa, ma anche cose che erano avvenute prima, Reagan, Thatcher. Mi ricordo anche i movimenti anti-globalizzazione che avevano una grande forza e una grande ispirazione rispetto a quella che è stata poi la globalizzazione economica e la caduta dei diritti sociali in tutti i paesi cosiddetti sviluppati, con procedure e formalità che sono state ovviamente diverse. Dico queste cose perché appunto in questa economia globalizzata, e do la parola al professor Brancaccio, la vera questione è quella del rapporto fra democrazia e mercati. Grandissima questione che abbiamo ben presente anche in tutti gli sviluppi, spread, borsa, tutte vicende che indicano, come dire, poteri che vanno ben al di là da quelli della democrazia e della rappresentanza. Prego, professore.
Sì, grazie per l'invito. Insomma, la discussione di stasera è una discussione di estremo interesse perché i due interlocutori che mi hanno preceduto hanno già esposto con chiarezza delle posizioni che non fatichiamo a definire antagonistiche e hanno suscitato in me una serie di riflessioni, considerazioni, mentre appunto essi portavano avanti le loro argomentazioni, io mi trovavo a ragionare, a riflettere, mi prendevo il tempo del ragionamento, dell'analisi. Per esempio, quando Goisis diceva occorre assumersi una responsabilità, occorre compiere dei passi in avanti e non indietro, occorre più Europa, beh, io riflettevo sul fatto che in fin dei conti questo paese, almeno fino all'altro ieri, è come se voleva più Europa. Cioè, tutto si può dire agli italiani, eccetto che non fossero europeisti fino all'altro ieri. Tutti i processi di rafforzamento delle istituzioni europee, di maggiore integrazione europea, di maggiore consolidamento del processo di integrazione, ha visto sempre l'Italia al primo posto, in prima fila. Ed invece, dico a Goisis, ma lui certamente lo sa, che è in Germania che vi sono state le più dure e talvolta feroci opposizioni al processo di maggiore unificazione. L'esempio più chiaro, quello più urgente, ma che ne possono essere altri che possiamo menzionare, è quello dell'unione bancaria. Uno dei punti più delicati in questa fase complicata della storia europea, ebbene in tema di unione bancaria le resistenze, la durezza con la quale ci si pone ai tavoli delle trattative per non farli avanzare è tutta tedesca. Quindi forse dire più Europa, e qui venivamo all'esigenza magari forse di fare una discussione europea, ma questa non si fa purtroppo, forse bisognerebbe dirlo soprattutto appunto ai cugini tedeschi, ecco. Per quanto riguarda Galli ha fatto dei rilievi estremamente critici, molto netti, molto chiari. Condivido varie sue riflessioni. Mi permetto di fare un'osservazione che peraltro poi è emersa nello sviluppo della discussione. discussione di Viale. Viale a un certo punto ha detto: l'euro è stato costruito per ridimensionare lo stato sociale, per ridimensionare i diritti. Io mi permetto di osservare che in realtà, dal punto di vista dei dati di cui disponiamo, il ridimensionamento dello stato sociale e dei diritti è avvenuto sia dentro sia fuori dall'euro. Possiamo affermare che l'euro è stato un, diciamo, fattore di accelerazione di questi fattori. Ma il declino, il depotenziamento, il ridimensionamento dello stato sociale dei diritti è avvenuto in misura talvolta persino molto accentuata anche fuori dall'euro. A questo riguardo credo che sia più importante, ma ci torno alla fine del mio intervento, più importante della moneta, più importante della scelta della moneta, è una cosa alla quale Gali faceva riferimento, e cioè la scelta intorno alla possibilità di spostare la moneta da un luogo all'altro del mondo, cioè la possibilità di muovere i capitali da un luogo all'altro del mondo. Questo aspetto è persino più importante della scelta della moneta. Ad ogni modo, e queste erano le mie vie, le mie considerazioni, le riflessioni che facevo mentre i relatori che mi hanno preceduto parlavano, queste riflessioni, queste considerazioni, che evidentemente tutti noi, no, abbiamo cercato di fare, ognuno ha fatto le proprie, richiedono un tempo di decantazione, di comprensione, di lettura critica, richiedono poi una fase dialettica, richiedono un tempo che è il tempo della democrazia. La democrazia è lenta e ha il diritto di essere lenta, perché altrimenti non è democrazia. Il problema è che mentre noi amabilmente discutiamo, riflettiamo, discutiamo, ci scontriamo, può accadere che nell'arco di 7 minuti i basis point dello spread aumentino del 200%. Braccaccio, che stai dicendo? Che cos'è questa cosa? Significa semplicemente che si può verificare sul mercato finanziario un incremento di diverse decine di punti percentuali dei tassi di interesse, quindi dei debiti, quindi dei ritmi delle insolvenze, ad una velocità tale che ci impedirà di riflettere, che ci costringerà a decidere senza poter discutere. Questo è il problema del rapporto tra democrazia e mercato. E questo è un punto fondamentale, sul quale evidentemente, insomma, una riflessione è necessaria. Vengo alla contingenza, ho fatto una scelta in questa, diciamo, in questa occasione, ho fatto la scelta di cercare di trarre delle considerazioni di carattere generale da elementi di contingenza politica, perché credo che la fase, per certi versi, lo renda necessario. Allora, io permettetemi di partire proprio dalla stretta attualità. Si è posto il problema della cosiddetto governo del cambiamento, così l'hanno chiamato, vale a dire questa ipotesi di alleanza e di costituzione di una maggioranza parlamentare Lega e Movimento 5 Stelle. La mia personale opinione su questa ipotesi di governo di cambiamento è che si tratti di una ipotesi di governo appiattita, schiacciata, palesemente asservita a quelle che sono le posizioni di della destra reazionaria e xenofoba. Penso che questa ipotesi di governo sia fondata su una riforma fiscale che avvantaggerà esclusivamente i ricchi. Penso che questa ipotesi di governo sia fondata sull'avvio di una caccia grossa all'immigrato che, sebbene possa costituire un problema per i lavoratori e le lavoratrici italiane, costituisce uno degli ultimi problemi a cui fare riferimento. Si tratta chiaramente di un capro espiatorio che non risolve i problemi fondamentali delle lavoratrici e dei lavoratori italiani. Possiamo eliminare e cancellare dal territorio italiano tutti gli immigrati. Posso garantirvi, dati alla mano, analisi scientifica alla mano, che le condizioni materiali, come si diceva un tempo, della classe lavoratrice non cambiano in modo significativo. Ciò nonostante, la mia personalissima opinione è che questa ipotesi di governo gode di una maggioranza parlamentare e quindi bisognerebbe lasciarli governare. Questa è la mia personalissima opinione. E a questo riguardo, in merito a quelli che sono gli accadimenti, diciamo, più recenti, io lo dico non semplicemente perché parlo prima di un costituzionalista, l'ho detto e l'ho ripetuto in varie circostanze in questi giorni, io non ho le competenze né del costituzionalista né del politologo né di chi mi ha preceduto, non ho le competenze per valutare il dibattito tra i costituzionalisti e tra gli esperti in materia di poteri della Presidenza della Repubblica. Mi limito ad un'osservazione, mi limito ad osservare che quel veto attinente al Ministero dell'Economia temo abbia gettato la Presidenza della Repubblica nel recinto di una lotta politica che si sta facendo ferocissima e che temo lascerà delle ferite profonde nel tessuto istituzionale già molto fragile di questo Paese. Ecco, io da un punto di vista politico, ripeto, non giuridico, perché non sono in grado, ecco, da un punto di vista politico avrei preferito un esito diverso che lasciasse il Quirinale al di sopra di questa feroce lotta politica in corso. Ora, il dialogo istituzionale su cosa è precipitato? È precipitato su un nome. Io credo in realtà che sia precipitato su una funzione di indirizzo politico incarnata in quel nome. Siamo sempre abituati a soggettivizzare, siamo sempre abituati a individuare un nome per una cosa. Se non c'è un nome per una cosa non capiamo niente di questi tempi. Ma in realtà talvolta parlare solo dei nomi ci impedisce di parlare delle cose. Ad ogni modo, il dialogo istituzionale è precipitato su un nome, che è Paolo Savona. È un collega economista, un pedigree di tutto rispetto, la Banca Italia, insomma, varie attività istituzionali e così. Cosa penso di Savona? Studioso di buone letture, discreta penna, come gli economisti raramente sono in questi tempi, gli economisti sono diventati molto rossi, diciamo, negli ultimi anni, ma è anche Savona un leaderista della prima ora, allievo di Guido Carli. Savona fino all'altro ieri si dichiarava convinto che si potessero affrontare i problemi del debito pubblico italiano a colpi di ulteriori tagli drastici alla spesa pubblica e a colpi di ulteriori dismissioni del patrimonio statale. L'infelice esperienza dell'austerity e il disastro delle privatizzazioni degli anni 90, a quanto pare, non gli sono bastati per cambiare idea. Questo è un po' sapore. Tuttavia, la pietra dello scandalo non è stata certo il liberismo di Savona. Il liberismo di Savona è di moda, purtroppo. Nostro malgrado, nonostante tutte le critiche che si rivolgono all'liberismo, il liberismo è ancora di moda. E quindi il problema non è stato il Savona liberista. Il problema è stato che Savona, che è anche professore di politica economica, mio collega, in varie circostanze ha ragionato su una ipotesi di piano B, vale a dire su una ipotesi di uscita dall'euro qualora la situazione politico-finanziaria all'interno dell'Eurozona dovesse precipitare. Dobbiamo avere un piano B. Questa era l'idea di Savona. E questa idea, a quanto pare, mentre Savona la reputa necessaria, beh, altri l'hanno considerata alla stregua di una bestemmia. Una bestemmia, il piano B. Il piano B è una bestemmia. Ma scusate, ma è possibile che abbiamo la memoria così corta? Ma è possibile che non ricordiamo che un piano B di uscita dall'euro era già stato ufficializzato dalle istituzioni europee? Abbiamo la memoria così corta che non ce lo ricordiamo. Ai tempi della crisi della Grecia, 3 anni fa, vi fu una proposta esplicita di piano B di uscita della Grecia dall'euro, la cosiddetta Grexit, che venne avanzata niente di meno che da Wolfgang Schäuble, ex ministro delle finanze tedesco, proposta che venne fatta propria dall'Eurogruppo nel 2015 e venne formalizzata in un documento. Possibile che ce lo siamo dimenticati. E aggiungo, al di là dei documenti ufficiali, perché questo era un documento ufficiale, in termini ufficiosi, di piano B, ma si discute da un pezzo tra gli addetti ai lavori, non semplicemente in ambito accademico, ma ai massimi livelli istituzionali. Chi si scandalizza per la questione del piano B non ha capito molto dei problemi di tenuta dell'Eurozona. Non li ha molto chiari. Problemi che sono stati messi in evidenza poche settimane fa dallo stesso presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, il quale ha denti stretti, ma ha messo bene in chiaro che nelle attuali condizioni, nella fase di stallo in cui versa il processo di ulteriore integrazione e unificazione europea, e lui si riferiva in particolare all'Unione bancaria, l'Eurozona è fortemente esposta nel momento in cui vi sarà una nuova recessione. Poiché in ambito economico, in regime capitalistico, le fasi di espansione modesta sono accompagnate inesorabilmente da fasi di recessione, che possono essere più o meno pesanti, Draghi dice: guardate che l'Eurozona non è pronta per affrontare la prossima recessione, che verrà. Questo del tutto indipendentemente dall'avanzata o meno delle cosiddette forze antisistema. Non so se mi spiego. Questa non è una questione che attiene semplicemente e banalmente alle dinamiche del processo politico, che pure ci sono naturalmente e che pure accentuano l'instabilità, ma questo è un problema di ordine strutturale, di ordine economico. Riporto due esempi soltanto, ma ne potrei fare decine. Primo, dopo la lunga ricetta di politiche di austerità e di deflazione, che significa fondamentalmente di schiacciamento dei salari e dei prezzi, ricetta alla quale sono stati sottoposti i paesi relativamente deboli dell'Eurozona, per renderli più virtuosi, per farli convergere verso i paesi più forti, ebbene, dopo la lunga ricetta che ha comportato pesantissimi sacrifici alle popolazioni, non soltanto della Grecia, non soltanto dell'Italia, ma del Portogallo, della Spagna, dell'Irlanda, della stessa Francia ed anche del nucleo duro del centro Europa, ebbene, dopo questa lunga, diciamo, cura da cavallo, noi registriamo ancora un differenziale di inflazione tra l'Italia e la Germania che è superiore al 10%. Tra il 1999 e il 2017 noi abbiamo registrato un incremento dei prezzi medio di oltre 10 punti percentuali superiore alla crescita dei prezzi tedeschi. Avendo la stessa moneta, questo significa che noi abbiamo subito una perdita di competitività del 10% nonostante il percorso di rientro che negli ultimi 8 anni abbiamo realizzato a colpi di sacrifici pesantissimi in termini di schiacciamento dei salari, delle retribuzioni. Secondo indizio chiarificatore dei problemi di divergenza dell'Eurozona e quindi dell'ovvietà di discutere il piano B, la politica di austerity che avrebbe dovuto in qualche modo, stando all'ottica, diciamo, degli economisti liberisti, che ancora vanno per la maggiore presso le istituzioni europee, la politica di austerità che avrebbe dovuto anch'essa favorire la convergenza tra i paesi, risanamento pubblico, risanamento dei debiti, quindi riassetto degli equilibri finanziari da parte dei paesi più deboli e così via. In realtà le politiche di austerity hanno determinato soltanto una crisi di tali proporzioni da accentuare le tendenze all'insolvenza, non solo e banalmente del settore pubblico, non tanto del settore pubblico, ma del settore privato. Perché nel momento in cui tu restringi la spesa pubblica, tu riduci la domanda di beni e servizi all'interno del sistema, tu deprimi i ricavi, i fatturati delle imprese, tu porti un numero maggiore di imprese verso l'insolvenza. I dati ci dicono che tra il 2008 e il 2016 i cosiddetti non performing loans, cioè i crediti deteriorati, i crediti che le banche non riescono più a recuperare dalle imprese e che mettono in difficoltà le stesse banche, ovviamente, i non performing loans, i crediti deteriorati, sono aumentati in Portogallo del 100%, in Spagna del 110%, in Italia del 175%, in Irlanda del 608%, in Grecia del 689%. Poi ti domandi perché Moody's comincia a fare il gioco ribassista sulle banche italiane. Ma i numeri aiutano Moody's. Moody's gioca facile. Moody's sente l'odore del sangue. E quindi il rischio di crisi dell'Eurozona va al di là del successo delle cosiddette forze populiste. E quindi discutere di piano B. Insomma, non dovrebbe essere pietra dello scandalo. Discutere di piano B, io credo, non dovrebbe creare una crisi istituzionale che nella mia gigantesca ignoranza io considero molto inquietante. La questione semmai è quale piano B? Perché poi dovremmo discuterne? Perché c'è modo e modo di gestire un'eventuale crisi dell'eurozona. C'è modo e modo di interpretare il cosiddetto piano B. Per esempio, il piano di Wolfgang Schäuble, il piano che è stato fatto proprio dall'Eurogruppo e che è stato ufficializzato dall'Eurogruppo nel 2015, che cos'era? Beh, era un piano B da straordinaggio. Era un piano B tutto favorevole ai creditori. Perché? Perché stabiliva che i greci potessero abbandonare la moneta unica, potessero eventualmente ritornare alla dracma, ma imponeva che i greci mantenessero i loro debiti tutti denominati in euro. Quindi si sarebbero ritrovati incrementati, con una moneta svalutata e quindi con maggiori difficoltà di rimborso di debiti che invece sarebbero stati denominati nella moneta rivalutata. Peggio di così si muore, e di fatto poi quella ipotesi, come quando si è presentata, qualcuno ha detto no, grazie, facciamo a meno di questa eventualità. Ma anche il piano B di Savona mi lascia perplesso, confesso, cioè io sono d'accordo con Paolo Savona che si debba discutere il piano B, ma non condivido il suo piano B. Perché intendiamoci, diciamo chiaramente, Paolo Savona è un apologeta delle dismissioni e delle privatizzazioni. Storicamente nasce così. Ora, magari nel corso delle ultime settimane ha cambiato idea, ma insomma, non lo so. E qual è il problema? Il problema è che se tu esci dall'euro e svaluti la moneta, si deprezza anche il capitale nazionale e crei di conseguenza occasioni di acquisto a buon mercato da parte degli acquirenti esteri. Si dice, ma le acquisizioni stanno già avvenendo sotto l'euro. Certo, potrebbero anche accelerare al di fuori dell'euro. Il caso del 92 è emblematico, si parla tanto della famigerata riunione in Britannia, qualcuno forse ne sentirà parlare, i complottisti ci fanno la testa tanto su questa storia del Britannia, ma è una storia abbastanza banale, non c'è niente da discutere in termini complottistici, non ha molto senso. Semplicemente, poiché era preannunciata una svalutazione della lira, si creavano grandi occasioni di affari per gli investitori esteri. Quindi naturalmente la fila di investitori esteri diceva bene, adesso è il momento in cui noi siamo disposti a comprare Italia. Ecco, non lo so, ma Savona non è la persona più indicata da questo punto di vista, perché potrebbe avere quella tentazione, secondo me. Perché dobbiamo discutere il piano B? Ma proprio per far emergere le contraddizioni, la complessità della questione. Proprio perché vogliamo arrivare pronti eventualmente ad un appuntamento di quel tipo, consapevoli e non annebbiati come è accaduto molte volte nel corso degli ultimi anni e degli ultimi decenni. Ed allora, intanto, e qui viene il problema democratico, intanto lo spread comincia a salire, intanto i mercati tornano a fibrillare, intanto la speculazione torna a partire. Domanda, c'è sfiducia di nuovo nei conti pubblici? Che questo è il motivo dominante, la discussione. Ma allora lo spread è ripartito perché adesso c'è sfiducia nei conti pubblici? No, il problema non è la sfiducia nei conti pubblici. Il problema è semplicemente che si risvegliano gli scommettitori i quali puntano su una deflagrazione dell'eurozona. Un operatore che punta, pronunciamo sulla probabilità di deflagrazione dell'Eurozona, che cosa fa? Dichiara che è disposto a prestare del denaro se nella misura in cui il tasso di interesse su quel titolo incorpora il rischio di cambio, cioè incorpora il rischio che quel titolo domani possa essere ridenominato non più in euro ma in una moneta svalutata. E poiché questi non è un cassettista ma è uno speculatore, questi opera su una probabilità anche molto più alta di svalutazione di quanto effettivamente possano essere. I mercati giocano così. E quindi lo spread comincia a risalire. Ora, la riprova del fatto che non è un problema di conti pubblici vi è data dal fatto che non aumenta solo lo spread italiano. Stanno aumentando gli spread di tutti i paesi periferici dell'Unione, cioè di tutti i paesi che pressoché inesorabilmente, quasi tutti, seguirebbero l'Italia nella ipotesi di una deflagrazione dell'euro. Stanno aumentando tutti, quindi non è semplicemente un problema di Lega 5 Stelle. La politica può essere una miccia di attivazione, ma poi ovviamente i problemi si diffondono indipendentemente dalla dinamica dei conti pubblici di quei paesi, che possono essere più o meno rigorosi, più o meno lassisti. Aumenta per tutti lo spread, perché il problema è la scommessa sull'euro. Resteranno nell'euro, sì o no? Questa è la domanda chiave che si pongono i mercati, non i conti pubblici. Qual è il rischio? Il rischio è che in una fase politica delicatissima, in cui addirittura sembra che si rischino persino nuove elezioni, e in ogni caso in questa fase si prenderanno decisioni vitali per l'Italia e per l'Unione nel suo complesso, ebbene, in una fase politica delicatissima noi rischiamo di dover discutere in fretta e furia e prendere decisioni in fretta e furia. Perché? Perché c'è la minaccia dei mercati, il problema del tempo, il tempo lento della democrazia, il tempo repentino, fulmineo dei mercati. Ed allora, qual è la proposta che ho avanzato ieri, che pubblicheremo presto sul Financial Times, sul Guardian, speriamo sul Le Monde, assieme ad un gruppo di economisti che, con i quali ho collaborato nel corso di questi anni, economisti che hanno sottoscritto un documento che si chiamava Il Monito degli Economisti, pubblicato sul Financial Times nel 2013, che per certi versi si è rivelato premonitore di tanti problemi di fronte ai quali oggi ci troviamo. Stiamo tentando una nuova operazione adesso. La nuova operazione è questa: noi vorremmo provare a suscitare attenzione e discussione, dibattito politico e magari possibilmente qualche buona decisione intorno alla possibilità appunto che il tempo repentino dei mercati, il tempo fulmineo del mercato non soverchi le possibilità di dibattito democratico su questioni così vitali per il futuro dell'Italia e dell'Europa nel suo complesso. Noi vorremmo che si mettesse, per così dire, una zeppa tra mercati da un lato e democrazia dall'altro. Noi vorremmo cercare di trovare dei meccanismi, dei criteri per darci tempo di discutere, perché quel tempo potrebbe esserci sottratto nei prossimi mesi. A questo proposito, la mia proposta, la proposta che è condivisa anche da altri colleghi economisti, è che noi si utilizzi subito l'articolo 65 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, un articolo che prevede, in casi eccezionali, il ripristino di controlli sui movimenti internazionali di capitale, un articolo che ammette, articolo del Trattato europeo, che ammette controlli contro le fughe di capitale e che contribuisca quindi a stabilizzare i mercati e ad impedire almeno in una certa misura, interferenze dei mercati sul processo politico, sul processo democratico. Ecco, l'articolo 65 è stato già utilizzato con interpretazione estensiva, è stato già utilizzato durante le crisi di Cipro e della Grecia, quindi non ci inventiamo nulla, ma è stato utilizzato in quelle occasioni troppo tardi, cioè quando, per usare un'immagine, i buoi erano già scappati, quando le fughe erano già avvenute, quando la crisi finanziaria aveva già colpito duramente le economie di quei paesi ed erano state fortemente condizionate le decisioni politiche in quei paesi. Troppo tardi è stato usato l'articolo 65. Noi riteniamo che se le cose dovessero mettersi male, l'Italia e gli altri paesi sotto attacco possano rivendicare il diritto immediato di imporre controlli sui movimenti di capitale da subito, proprio per poter avere una fase di dibattito democratico su questioni così delicate.